Ecco, io la farei vedere questa. Ecco, questo è il reperto 57A, fa vedere, diciamo, è solo un frammento, si vede che ci sono, mentre i carabinieri si dirigono verso sinistra, a destra ci vedono le polizie con cinture bianche e caschetti azzurri che entrano. Ora cambiamo inquadratura e andiamo al reperto, a un altro reperto. Dovremmo andare a un altro reperto.
È quello che si vede dalla polizia.
Ecco, questo qua è la fase successiva in cui la polizia si schiera a tappo di via Tolemaide. Tanto si vedono due agenti a un certo punto che si chinano a cogliere delle pietre, questo è uno, e la lancia. Ne ho vista un'altra. E lancia un'altra pietra. Ecco, alle 15.44 queste carabinieri e polizia si ritirano un'altra volta, escono da via Tolemaide, ma rimangono attestati all'altezza del blindato occupando l'incrocio. Posso vedere il momento in cui si ritirano dalla piazza? No, non era questa, era più avanti ancora. Comunque, ancora lancio. Ecco, qui rimangono attestati praticamente in questa zona, quindi assolutamente vicino al blindato. Alle 15.47 c'è una seconda avanzata su via Tolemaide. Andiamo avanti veloci, perché isolare le singole immagini ci si mette di più. Ecco, questa finisce più o meno alle 16.50. Possiamo anche andare avanti più veloci, se piace. Ecco, e volevo fermarmi un secondo nel momento in cui, diciamo, si ritirano. Forse tornare un attimo, un secondo indietro. Ecco, a questo punto la velocità normale, se piace. Ecco, qui si vedono qui un fermo immagine qui, per piacere. Ecco, si vede che a seguito di questa carica il corteo è rientrato di almeno un centinaio di metri in via Tolemaide, e ritengo che se in questa parte, mi sembra evidente che se si ritira non per l'irruenza dell'azione, ma per libera del corteo, ma per libera scelta. Tra l'altro alle 15.49 il capitano Bruno chiama la centrale operativa mentre si trova ancora all'incrocio e comunica che bisogna recuperare il mezzo. La centrale operativa invece gli dice: ritirati, abbandona il mezzo, ritirati immediatamente. Quindi anche l'abbandono del mezzo, quindi la rinuncia a recuperarlo, è frutto di una precisa scelta operativa, di un ordine che proviene dalla centrale. Ecco, in questa fase tra l'altro i carabinieri e la polizia si portano dietro gli scudi, come già sottolineato dal collega Tambuscio, e se li portano fino all'ingresso, possiamo andare avanti anche con questa fase qui, con il reperto 57F, li portano, questi scudi con cui si erano difesi fino a quel momento, se li portano fino all'incrocio tra Corso Torino e via Ivrea.
Thank you.
Si vedono gli scudi che vengono trascinati, che poi sono gli scudi che si vedranno anche in una fase successiva, che i manifestanti si recano fino all'altezza di quegli scudi lì e li erigono una nuova volta. Ecco, a questo punto i manifestanti rioccupano l'incrocio e si vede il poi verso le ore 15:54 si vedono ulteriori interventi sul blindato, per le 15:57 prende fuoco. Alle ore 16:04 parte la carica del alle ore 16:01 inizia la carica di Gaggiano in via Tolemaide, anche questa abbiamo detto che sulla base di dichiarazioni abbiamo evidenziato che nulla stava accadendo in quel momento, questa è la carica. E non è che in quella fase fossero rimasti soltanto dei gruppi di facinorosi in fondo a via Tolemaide, perché se noi andiamo alle 16:04 del reperto 164.65 si può vedere l'estensione del corteo, quanto che arrivava fino a Corso Gastaldi, via Tolemaide è completamente, il corteo è tutto lì, è tutto lì. Questo corteo poi verrà caricato anche successivamente, fino e l'ultima carica che abbiamo trovato nei reperti video è documentata dal reperto 57Q, clip 23, alle ore 17:50, quando si vede che le forze dell'ordine continuano a lanciare lacrimogeni contro il corteo che si era ritirato, a seguito delle cariche, fino in Corso Gastaldi all'incrocio con via San Martino. Direi che è una situazione assolutamente analoga a quella che si è verificata il giorno successivo, quando il corteo verso le ore 17 è stato caricato poi all'altezza dei Bagni Italia, in un contesto in cui se prima potevano esserci dei dubbi, poi non ce ne sono assolutamente sulla sua natura assolutamente pacifica. Tra l'altro, se lo scopo del corteo era farla arretrare, in quel momento stava arretrando. Cosa dovevano fare? Dovevano dissolvere nell'aria? Ecco, quindi in base a queste ricostruzioni, ammesso che i video abbiano un valore probatorio, ma mi sembra che la pubblica accusa si basi prevalentemente su quello, si vede che la ricostruzione fatta dall'accusa risulta essere assolutamente inattendibile, in quanto non risulta che dalle 15:10 alle 16:30 i carabinieri si ritirarono definitivamente da via Tolemaide, e che in quella fase si verifica solo un movimento a velocità moderata di due blindati verso le ore 15:20. La disponibilità e il controllo di via Tolemaide e delle vie laterali, dice il PM, in quella fase, in quell'ora e 20, era nella totale disponibilità dei manifestanti. Ma è il capitano Bruno che smentisce questa circostanza, perché afferma che anche dopo il ripiegamento in Corso Torino, fino al definitivo ripiegamento in area, per così dire, sicura, c'è stata una serie di andi e rivieni. Lui dice sicuramente le cariche sono state più di due. Quindi non corrisponde a verità che tra le 15:10 e le 16:30 su via Casaleggio e via Tolemaide sia stata nella totale signoria dei manifestanti, perché questi erano impossibilitati a proseguire il corteo. Anche quando non c'era la carica, la zona era comunque bloccata dall'intervento delle forze dell'ordine. Quando in tutta quella fase, fino alle 16:30, via Tolemaide era presidiata dalle forze dell'ordine, non potevano assolutamente passare. Io non so cosa voglia dire che quella zona è stata nella completa signoria dei manifestanti. Sicuramente stavano facendo un corteo legittimo e autorizzato, che è stato impedito ed è stato bloccato illegittimamente. Non corrisponde, non risulta che l'assalto blindato si consumi in 25 minuti, come abbiamo visto, e non risulta neppure che non ci siano situazioni in rapporto di causa-effetto, dato che si vede che le cariche e le successive reazioni dei manifestanti si susseguono a intervalli brevissimi, a distanze di pochi minuti l'una dalle altre. Sono sempre 2 o 3 minuti che passano tra la carica e la reazione. E i manifestanti, diciamo, nell'incrocio si fermano 3 minuti tra i 35 e i 38, 5 minuti tra i 54 e i 59, e non è affatto vero che è sempre nell'ambito, in un contesto successivo a una precedente carica delle forze dell'ordine. E se vogliamo vedere se queste reazioni fossero proporzionate o no a livello dell'aggressione, io ritengo che il livello della violenza possa essere, che le reazioni dei manifestanti non abbiano mai raggiunto il livello della violenza possa essere dalle forze dell'ordine. Si pensa alla diversa offensività di un lacrimogeno lanciato dal Zetto Duomo, la violenza per la violenza dell'impatto, perché non arriva col lancio di una mano ma arriva sparato da una pistola perché sprigiona il gas, la polizia aveva le spranghe di cui ha fatto abbondante uso, che i manifestanti non avevano. Il blindato, fino a pochi minuti prima, è stato usato come un'arma impropria ed è stato danneggiato al pari dell'ambulanza. Però l'ambulanza serviva per prestare assistenza sanitaria, il blindato appunto si è visto che uso ne è stato fatto. Rispetto a questa, tra l'altro, i manifestanti non hanno aggredito il blindato finché vi erano a bordo i militari, non hanno, mentre si è visto la sorte che ha avuto l'autista dell'ambulanza. Quindi tengo sempre la reazione, il livello della reazione è stato sempre inferiore al livello della provocazione, al livello dell'aggressione. Quindi secondo me non è vero che tutti coloro che sono rimasti lì a scontrarsi con la polizia l'avrebbero fatto deliberatamente, per la loro libera scelta e senza alcuna provocazione. Tra l'altro il PM dice che la volontà di contrapporsi violentemente, non per legittima difesa o per stato di necessità, emergerebbe anche dalle dichiarazioni di alcuni imputati che avrebbero affermato di voler riconquistare via Tolemaide, che questo dimostrerebbe una volontà aggressiva. E dice anche che non hanno nessuna rilevanza i gas lacrimogeni, che non dovevano essere usati, l'uso di un manganello diverso da quello di ordinanza. Non discuto, queste sono trascrizioni sommarie, che questi punti andrebbero affrontati e sarebbero importanti da affrontare in una commissione parlamentare. Ma mi chiedo che rilevanza hanno per questo procedimento. Io non credo che il manifestante picchiato in maniera brutale facesse differenza per lui con quale manganello veniva picchiato. Trovo che queste affermazioni siano coraggiose e condite di una buona dose di cinismo. Ma fanno torto alla logica e al diritto, perché se è evidente che le forze dell'ordine hanno usato spranghe e non manganelli di ordinanza sulla testa dei manifestanti, hanno usato 370 artifici lacrimogeni in un contesto spazio-temporale in cui il risultato inevitabile era l'intossicazione dei manifestanti e non la loro dispersione. Se sono stati usati i mezzi blindati come arieti lanciati sulla folla, sono tutte circostanze indicative della brutale violenza esercitata dalle forze dell'ordine. E tali circostanze non possono essere svincolate da un rapporto causale con la successiva reazione dei manifestanti. E non può e non influire dal punto di vista quantitativo e qualitativo su questa reazione. Tanto più profonda è la ferita sulla testa del manifestante, tanto più sangue è stato versato davanti agli occhi di migliaia di manifestanti presenti in via Tolemaide, tanto più gas CS è stato da costoro inalato, tanto maggiore è stata la velocità dei blindati nelle vie laterali, che non è stata moderata in quelle circostanze di affollamento in quelle vie così strette. Tanto più elevato sarà il livello della reazione dei manifestanti, che fino a quel momento avevano avuto un comportamento pacifico ed ordinato. Se fosse stato lanciato un solo lacrimogeno, mi chiedo, se si fosse verificata una sola carica, se i manganelli si fossero limitati a percuotere anziché lacerare, pare legittimo chiedersi quale sarebbe stato il comportamento dei manifestanti. Tra l'altro, l'utilizzo di dotazione non di ordinanza era finalizzato ad aumentare la violenza della carica. Non usavano dei manganelli diversi per far meno male, ma per farne di più, e che la previsione di utilizzare questa attrezzatura sicuramente era stata fatta già dal primo mattino, quando hanno preso servizio, perché non sono più ritornati nelle caserme. Quindi non è assolutamente condivisibile la minimizzazione che fa il PM di queste circostanze, che hanno un'assoluta rilevanza in questo procedimento. Queste non sono circostanze utili per una commissione parlamentare, sono circostanze penalmente rilevanti che hanno rilevanza anche in questo processo. E la dichiarazione di alcuni manifestanti di voler riconquistare via Tolemaide, più volte sottolineata dal PM, altro non è che l'indicazione della volontà di alcuni di loro di non accettare l'illegittima privazione del diritto di manifestare. Tra l'altro la resistenza di questi esercitata dai manifestanti, si è sempre limitata alle zone immediatamente limitrofe e circostanti l'incrocio di via Tolentino. Non è che dopo la carica si sono dispersi per la città danneggiando tutto quello che trovavano. Gli scontri sono venuti tutti intorno a quell'incrocio e sempre finalizzati all'affermazione di quello che è il diritto di manifestare. Tra l'altro sia le cariche che i lacrimogeni sono stati usati dalla polizia per disperdere la folla. Le cariche, i blindati, i lacrimogeni hanno funzione evidentemente finalizzata alla dispersione. Però se io utilizzo questi strumenti in un contesto in cui la dispersione è impossibile, mi chiedo quale possa essere l'effetto che provo. Lo stesso PM afferma che i colleghi di Mondelli espressero disappunto per la sua scelta di caricare il corteo di tutte bianche, in quanto si rendevano conto che era una scelta che poteva portare conseguenze. Tuttavia questa valutazione, che è corretta, non viene in alcun modo sviluppata nella sua requisitoria. E tra l'altro il capitano Bruno dice che questa carica inizialmente era concepita come carica di alleggerimento, è diventata una carica risolutiva. Ma perché, lui dice? Perché i manifestanti hanno fatto resistenza e non si sono mossi. Allora, io ritengo evidente che loro non si sono mossi non perché hanno fatto resistenza, ma semplicemente perché non sapevano dove andare. I primi, tutti quelli che il corteo è arretrato, non tanto perché è riuscito a fare marcia indietro, è arretrato perché quelli che erano nelle prime posizioni si sono dispersi in via Casaregis, dove sono stati ulteriormente caricati per mezz'ora. La ricostruzione operata dal PM, quindi, non tiene minimamente conto il fatto che i manifestanti stessero esercitando i diritti fondamentali di riunione e manifestazione del pensiero, riconosciuti dagli articoli 17 e 21 della Costituzione. Tra l'altro sono due articoli che non sono due articoletti, ma sono collocati nella prima parte della Costituzione, nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini. Tra l'altro questi diritti erano stati concordati e preannunciati con le pubbliche autorità. Quindi ritengo che eliminare completamente questo aspetto dalle valutazioni della pubblica accusa, secondo me, rende questa ringa si taglierebbe meglio, a mio avviso, un sistema giuridico in cui il diritto di manifestare non fosse per nulla previsto e codificato, oppure del tutto vietato. Tra l'altro vorrei dire che si è fatta la distinzione tra il corteo autorizzato e il corteo non vietato, come se i manifestanti stessero agendo in una zona neutra del diritto, in cui non c'è una codificazione precisa, si può vietare, in assenza di un divieto si può fare. Io ritengo invece che la corretta espressione sia dire che quel corteo era autorizzato. L'autorizzazione deriva proprio dall'articolo 17 della Costituzione, che dice che autorizza espressamente il diritto di riunirsi pacificamente. Tra l'altro il PM si chiede cosa ci facesse lì quel corteo che non scendeva verso il migliore dei mondi possibili, come facesse a non essersi accolto che la situazione era ormai compromessa e non sarebbe stato consigliabile né opportuno mantenere il programma originario. Tra l'altro tali valutazioni non spettano ai manifestanti, cioè se i manifestanti avvisano la questura, non ottengono dei divieti di muoversi, non devono poi porsi il problema se possono fare, se è meglio fermarsi oppure no, perché ci sono i funzionari di piazza che sono lì apposta per dirgli. E tra l'altro questi funzionari di piazza erano presenti fino a pochi minuti prima nella testa del corteo, c'erano i funzionari della Digos, c'era il dottor Ciarambino. Ecco, tra l'altro io ritengo che sia un momento importante l'episodio, cioè quello che ci faceva la Digos in testa al corteo. Secondo me non può essere liquidato come fa l'accusa, dicendo gli interlocutori della Digos io non so cosa dovevano fare. Cioè anche in questo caso, tutte le volte che c'è qualcosa che non si riesce a spiegare, io non so cosa dovevano fare. Quello che doveva fare è evidente: dovevano affrontare le questioni relative alla gestione dell'ordine pubblico, fare da collante tra la centrale operativa e il gruppo di contatto del corteo. Tra l'altro il dottor Ciarambino, che viene a testimoniare all'udienza del 14-12 del 2004, responsabile della Digos di Venezia, ci dice che lui più volte aveva invitato il corteo a rallentare durante la sua avanzata e più volte il corteo si ferma, quindi gli obbedisce, lo sta a sentire. E tra l'altro lui era in contatto radio con la questura, era in corteo, rallentò alcune volte durante il percorso. Il test Ecco, e lui dice che all'altezza del bivio tra via Tolemaide e via Montevideo è stato circondato da una decina di facinorosi che l'hanno costretto ad allontanarsi in mezzo a una situazione, tra l'altro, in cui vi erano alcuni gruppi di manifestanti violenti che avevano degli scontri violenti con le forze dell'ordine in via Tolemaide e che tra l'altro, mentre lui raggiungeva Piazza delle Americhe, ha assistito pure a un distributore bruciato. Ecco, quindi anche questo test si rivela inattendibile, come la maggior parte degli altri che sono stati sentiti, perché in quel momento via Tolemaide era completamente sgombra, non c'era nessuna situazione di contrasto e nessun distributore bruciato. Forse si ricordava quello che è stato danneggiato in piazza Giusti. Il test caccia, invece, escusso all'udienza del 4 maggio del 2007, smentisce categoricamente che il test Ciarambino sarebbe stato allontanato, costretto ad allontanarsi dall'intervento di una decina di facinorosi. Anzi, dice che quando sono arrivati in prossimità dell'auto bruciata, si sono preoccupati quelli che erano le persone che erano nel gruppo di contatto, perché l'incolumità del corteo chiaramente veniva prima di ogni altra cosa. E sono loro che si sono interessati con Ciarambino. Gli ha detto: senti, cosa succede? Ci sono dei problemi. Ciarambino telefona in questura, si allontana e telefona chiaramente, penso alla centrale operativa, comunque con qualche suo superiore per chiedere informazioni. Quando ritorna da caccia gli dice ci sono dei problemi, è meglio rallentare. Quindi non gli dice fermatevi, dice rallentate, quindi dice venite avanti, ma venite avanti più piano. Caccia dice che il gruppo di contatto è stato ancora più prudente, ha fatto fermare il corteo per qualche minuto prima di riproseguire. Tra l'altro questo Ciarambino scompare pochi minuti prima, senza giustificazione, e questo è ulteriormente un episodio molto singolare, perché non c'è alcuna ragione per cui scompaia a pochi minuti da quella che poi è stata la carica da parte del Tormondelli. Quindi io ritengo che fino a quel momento le tute bianche stessero svolgendo una manifestazione non solo autorizzata, ma sempre sotto il controllo costante di chi gestiva l'ordine pubblico in quel momento. E il favore per lo svolgimento di questa manifestazione è stato manifestato sia prima della carica dal dottor Ciarambino, sia nelle fasi successive, anche dopo la carica. Dalla registrazione delle comunicazioni radio, subito dopo il corteo delle tute bianche, si sente una sottovoce, una voce di fondo che dice: oh no, hanno caricato le tute bianche. Loro dovevano andare in piazza Giusti e non verso via Tolemaide. Alle 15.07 Gaggiano invita questo corteo a togliersi. Alle 15.20, dopo le prime due cariche, Pasquale Zazzaro sul canale 113 dice: Mario Mondelli, inteso, cosa fai tu? Spostati di là, vieni un po' più in qua, l'importante è che fai passare sti cazzo di tutte bianche, hai capito? Alle ore 15.20. Vieni un po' verso la questura, gli dice. Poi mi dice, quindi anche dopo era le valutazioni sia del funzionario di piazza che doveva presiedere la gestione di quel corteo, che era il dottor Mondelli, cioè il dottor Gaggiano, scusate, sia quelle della centrale operativa, era che il corteo doveva continuare, cioè neanche dopo la carica, neanche 20 minuti dopo, neanche dopo la resistenza operata in via Casaregis, la valutazione di chi doveva gestire l'ordine pubblico era quella che questo corteo dovesse fermarsi, dovesse sciogliersi, dovesse tornare indietro. Cioè le indicazioni erano tutte per farlo proseguire fino in Piazza delle Americhe. Tra l'altro, qui io rilevo che invece l'accusa dice che questo corteo avrebbe dovuto autolimitare il proprio diritto di manifestare, quindi sostituirsi alla valutazione centrale operativa e dire: no, qua l'ordine pubblico non ci consente di andare avanti, perché tutti sapevano quello che stava succedendo, bastava guardare la televisione. Questa è la motivazione adotta dal pubblico ministero. Ecco, io ritengo che queste valutazioni, se questo corteo poteva farsi o no, aspettavano soltanto i funzionari della PS e non al gruppo di contatto, che nulla poteva vedere, non aveva i monitor, non aveva gli elicotteri per sorvegliare quello che stava succedendo nella città, erano incanalati via Tolemaide e vedevano solo quello che ci avevano davanti alla loro visuale. Il PM dice: non ci sarebbe stato da scandalizzarsi se il corteo fosse stato bloccato, ma neanche io mi sarei scandalizzato se il corteo fosse stato bloccato, bastava che fosse quantomeno avvertito che si doveva fermare. Quindi l'intervento del battaglione Lombardia si colloca al di fuori di qualsiasi contesto logico di gestione dell'ordine pubblico, perché chi gestiva l'ordine pubblico in quel momento ordinava di lasciar passare il corteo, sia prima della carica, vedi Ciarandino, sia nell'immediatezza, vedi Gaggiano, vedi il disappunto del sindacato operativo, sia successivamente. Quindi il PM si sostituisce oggi a distanza di 6 anni alle valutazioni dei dirigenti dell'ordine pubblico e dice che quel corteo lì non ci doveva passare. Quindi la scelta di caricare il corteo è stata del tutto legittima ed arbitraria, non necessitata dal comportamento dei partecipanti al corteo e sicuramente non necessitata dalla necessità di sgomberare il campo, e anche le modalità con cui è avvenuta non era assolutamente necessaria. Altrimenti, se fosse vero quanto affermato dal PM, dovrebbe ritenersi che ai dirigenti dell'ordine pubblico sia concessa qualunque tipo di azione, anche lesiva di diritti fondamentali, quale il diritto all'integrità fisica, di manifestare, di circolare, in virtù della loro percezione soggettiva particolare dell'esistenza di una necessità di ordine pubblico, e può essere sindacata soltanto sotto il profilo della discrezionalità, e non può essere mai giudicata arbitraria e illegittima. Questa è una concezione che non è compatibile con i principi del nostro ordinamento, in cui i diritti fondamentali possono trovare compressione e limite nella necessità di garantire la sicurezza pubblica, ma questo non toglie, perché proprio perché si tratta di diritti fondamentali, il controllo sulle ragioni della sussistenza, ragioni di sicurezza pubblica e sulla necessità di limitare il diritto di riunione deve essere severo e rigoroso, altrimenti si svuoterebbe di qualsiasi significato la garanzia di questi diritti tutelati dalle nostre Costituzioni. Quindi io ritengo che tutta l'impostazione accusatoria della pubblica accusa sia assolutamente debole, perché parte da due presupposti sbagliati, ossia che dopo la carica delle 14.56 non ci sia stato più nessun intervento fino alle 16.30 e quindi ci sia stata un'attività continua di resistenza assolutamente ingiustificata e di aggressione da parte, il che si è visto che non è vero, e parte dall'ulteriore presupposto che la carica di Mondelli fosse legittima, mentre abbiamo visto che è illegittima ed arbitraria. Ecco, ci si chiede poi, cioè, sulla base di queste premesse, addirittura si giustifica l'intervento delle forze dell'ordine anche all'altezza della casa dello studente, dove appunto erano in una fase di ripiegamento. Sto arrivando pian piano. Ecco, volevo dire che anche Giulietto Chiesa è stato... ci ha riferito anche questo test dell'accusa. Riferisce che nel momento in cui la testa del corteo si è affacciata all'incrocio, Tolemaide era del tutto sgombra. E ad un certo punto, senza nessun preavviso, in una situazione assolutamente regolare, vi è stato un fittissimo lancio di lacrimogeni in altezza d'uomo, nel quale ha rischiato lui stesso di rimanere ferito. E quindi è seguita la carica in un contesto in cui ai dimostranti non era praticamente impossibile disperdersi. Anche relativamente alla testimonianza di Giulietto Chiesa, i PM forzano la ricostruzione delle sue dichiarazioni, portando a dire che, come correttamente rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, avrebbe detto Chiesa che contestualmente all'avanzata c'è un lascio di oggetti nei confronti dei carabinieri. Ecco, io vorrei a questo punto sviluppare alcuni dubbi su quella che poteva essere, cioè alcuni interrogativi su quella che era la destinazione del dottor Mondelli, anche con l'aiuto di questi sono gli ultimi piccoli frammenti che volevo fare visionare a conclusione di questa riunione. Ecco, l'avvocato Tanguscio ha descritto con molta efficacia il fatto che il dottor Mondelli avesse ripetutamente dato le proprie disponibilità alla questura per effettuare interventi di ordine pubblico, e il fatto che la questura gli avesse detto, l'avesse mantenuto inoperoso sotto la centrale operativa, l'avesse mantenuto inoperoso nonostante che in quel momento fossero segnalate le situazioni che richiedevano un intervento in via Archimede, e in questo senso era stato sollecitato Gaggiano, che in quel momento era assegnato ad un altro servizio, e questo è il comportamento appunto andava, a mio avviso, sottolineato. Alle 14.28 al dottor Mondelli viene ordinato di andare in piazza Giusti, che è la naturale prosecuzione di via Archimede, ma gli viene indicato di passare in corso Torino. In piazza Giusti, secondo quanto gli viene riferito, ci sarebbe stato un migliaio di anarchici, ma